Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL e che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andiamo ad affrontare insieme una domanda che ogni tanto mi può capitare durante le mie consulenze. E la domanda è un qualcosa di questo tipo. Mi sono dimenticato di dichiarare 30.000 euro. Come posso riparare a questa situazione? Ti dico questo perché possono capitare delle situazioni in cui un imprenditore in qualche modo avvia proprio per la sua primissima volta un'attività economica o comunque magari nell'incertezza che questa attività possa essere, diciamo, sviluppata al meglio e possa diventare un'attività florida che genera ricchezza, ecco che in qualche modo qualcuno può lavorare, incassare e pagare i fornitori un po' così senza alla fine aprire una partita IVA. Lo so che può sembrare strano, lo so che non è una cosa che non deve essere fatta, insomma, in sostanza, però è anche vero che sono delle situazioni in cui in generale io mi ritrovo ad avere un reddito, ok? Mi trovo ad avere delle entrate, dei ricavi, e in qualche modo questi ricavi poi dopo col tempo diventano importanti e quindi per paura di avere controlli, accertamenti e guai fiscali incomincio io, contribuente, a cercare consulenze su internet per capire come regolarizzare questa cosa, questa situazione. Dunque, voglio con te in questo podcast condividere una piccola checklist di soluzioni fiscali che tu puoi utilizzare per dichiarare il reddito che tu hai generato l'anno precedente o magari stai facendo quest'anno, in modo da cercare di dormire sonni tranquilli anche comunque sia negli anni a venire. E premetto che quello che voglio mostrarti qua è un esempio che deriva da un mio cliente, perché infatti qua ho voluto nella domanda principale inserire 30.000 euro di utile, però è anche vero che questa cosa, questa checklist che ti darò qui di seguito, riguarda tutte le volte in cui te hai proprio degli incassi, perfetto, e comunque ti dimentichi dichiararli. Premetto anche che non è che tutte queste cose che io mi dimentico di dichiarare per forza rientrano in attività, in comportamenti direi non corretti da parte mia, perché possono esserci delle situazioni in cui effettivamente io ho degli incassi, non ho la partita IVA e quindi mi trovo a dover dichiarare del reddito che magari in qualche modo non ho incassato tramite una partita IVA, ok? Quindi queste secondo me sono le principali premesse che devi sapere. Detto questo, andiamo un po' più in profondità nell'articolo e per capire come dormire sonni tranquilli, secondo me è fondamentale comprendere quali imposte noi dobbiamo pagare con una partita IVA. Perché se io esercito la mia attività economica con la partita IVA, ecco che lì all'interno ci sono delle imposte che devo andare a pagare. Se pago tutte quelle imposte, imposte e contributi in generale intendo, ecco che lì io dormo sonni tranquilli. Quindi prima partiamo dalle cose che noi dobbiamo pagare per essere sicuri a livello fiscale, e tendenzialmente le imposte e contributi sono di quattro macro categorie. Abbiamo l'IVA, ossia l'imposta sul valore aggiunto, l'IRPEF, che è l'imposta personale, e qui non parlo di IRES perché l'IRES è l'imposta dell'SRL, semplicemente perché la soluzione migliore per dichiarare un reddito arretrato che mi sono dimenticato di dichiarare potenzialmente è dichiararlo nella propria dichiarazione dei redditi come lavoro occasionale. Quindi qui parlo di IRPEF, ossia l'imposta sulle persone fisiche, e non di IRES, ossia l'imposta sulla società, perché se mi dimentico di pagare un'imposta è più facile regolarizzarla nella propria dichiarazione personale. Oltre all'IRPEF c'è anche l'IRAP, che essenzialmente è un'imposta sempre che ricade sull'attività economica, che è in aggiunta all'IRPEF. A sto punto direi anche le addizionali comunali e regionali, e come ultimo i famosi contributi INPS. Premetto anche che una cosa che devi sapere è che se tu oggi, cioè ad esempio oggi 2021, incassi delle somme senza partita IVA, non è che tu di base sei un evasore o comunque crei un problema fiscale. Se tu oggi incassi delle somme che poi dovrai in qualche modo dichiarare nella dichiarazione dei redditi, ecco che tu avrai tempo fino a giugno 2021. Quindi premetto che se tu hai paura, è sempre meglio informarsi prima, invece che aspettare 2, 3, 4 anni. Però è anche vero che se oggi, 2021, incassi delle somme sul quale poi tu hai il dubbio di dichiarare o meno le imposte a livello fiscale, ecco che tu hai tempo fino a giugno 2022. Tecnicamente potrei dirti che puoi aspettare di più, però io direi che è meglio avere in testa che tutte le somme che noi incassiamo oggi in un anno, questi redditi devono essere dichiarati a giugno dell'anno successivo. Questo è un altro punto importante, un altro meccanismo fiscale che devi conoscere. Le soluzioni che ti propongo qui di seguito in questa checklist di sicuro non saranno perfettissime, cioè perché è sempre meglio partire al meglio dall'inizio e quindi non è che questa serie di soluzioni magari sarà perfetta, però è anche vero che ti permette di pagare in parte o tutte queste imposte e contributi, e dunque più imposte e contributi paghi e più darai sicurezza alla tua posizione fiscale, perché lo Stato avrà meno bisogno di accertarti, perché più imposte e contributi versi, che sono quelle che ti ho elencato prima, e di fatto meno lo Stato ha interesse a doverti accertare per richiederti indietro i soldi. Questo è un dato di fatto, direi che è una cosa giusta. Un altro meccanismo è che quando capitano queste cose, esempio, un imprenditore parte oggi, non sa come va l'azienda, non sa come va il suo business, incassa delle somme e poi si accorge che il fatturato esplode e magari non lo dichiara perché non ha una partita IVA. Diciamo che è comunque un comportamento sbagliato, quindi è sbagliato, però è meglio sbagliare solo un anno e poi subito dopo aprire la partita IVA, invece che sbagliare in maniera ripetuta e indiscriminata per 40 anni. Ti dico questo perché comunque sbagliare può capitare. Bene, se io sbaglio solo un anno e poi subito apro la partita IVA, comunque magari con queste soluzioni che ti propongo adesso non è che sono perfetto al 100%, però ho sbagliato a metà, semplicemente per un anno e quindi lo Stato ha meno interesse ad accertarmi. L'errore ci può stare, l'importante è non fare gli stronzi con il sistema, fiscale e fare gli evasori per 40 anni. Quello sì che è sbagliato, ok? E soprattutto se noi pretendiamo di fare gli evasori per 40 anni, è ovvio che comunque, prima o poi un controllo grosso, pesante, forte lo abbiamo, ok? Quindi direi che questa cosa è un meccanismo che c'è. Un altro meccanismo è ovvio che se io mi dimentico di dichiarare un euro, ha un peso, no? Invece, se io mi dimentico, guarda caso, di dichiarare un milione di euro, lo dico per, insomma, per fare degli esempi esagerati, ecco che lì all'interno, se io per un anno o ancora peggio, per 40 anni, ogni anno mi dimentico di dichiarare un milione di euro, ecco che lì l'attenzione dello Stato sarà maggiore, ok? Poi è ovvio che voi potete fare, cioè voi, noi in generale possiamo fare i furbi e quindi dire no, ma allora di fatto io se faccio tutto quanto in contanti non lascia traccia. Ok, però non sono di fatto business sostenibili, cioè non sono le tipologie di realtà economiche che io ti auguro di vivere per tutta la vita, perché potenzialmente al giorno d'oggi sempre di più il mondo online, sempre più c'è tracciabilità, che direi che è una cosa giusta e sana, perché ti permette anche di controllare l'azienda, e quindi sempre di più noi dobbiamo fare in modo di fare subito le cose al meglio, e se magari per un anno facciamo degli errori, cercare di regolarizzare la nostra posizione al meglio. E quindi penso che detto queste cose possiamo subito andare alla checklist con cui ti fornisco queste piccole soluzioni fiscali. Bene, prima di tutto, quando tu ti accorgi che per un anno hai fatto un piccolo test di un tuo business, magari online, ok, o comunque di compravendita di qualche prodotto, no? E poi questa cosa è in qualche modo esplosa anche in termini di ricavi e di costi, ok? Ecco che la prima cosa che devi fare è di cercare di prendere tutti gli estratti conto di tutti i conti, conti fisici bancari o anche conti magari PayPal, Stripe. O tutti i conti possibili in modo che tu ti fai una tua contabilità interna in cui tu vedi i ricavi che non hai dichiarato e i costi che non hai dichiarato. Perché questa cosa? Perché tu li devi prendere, li devi tenere da parte perché almeno tu sai quanto è il tuo utile vero che effettivamente hai generato. Premetto che poi questa cosa tu la sistemerai compilando un semplice e veloce quadro della dichiarazione dei redditi che è il lavoro autonomo occasionale. Bene. E in caso di controllo può essere che lo Stato non ti riconosca i costi che tu hai avuto, cioè le uscite, i pagamenti ai fornitori, ma invece in qualche modo ti farà pagare le imposte solo sui ricavi, cosa che per te è un danno importante. Però è anche vero che se tu intanto hai la tua contabilità interna delle entrate e uscite, sai effettivamente quanto è il tuo margine, o più che altro quanto è il tuo utile che avresti dovuto avere e sul quale avresti dovuto pagarci le imposte. Bene, perfetto. Dunque, il primo è di raccogliere tutti gli estratti conto per avere la tua contabilità. Ovviamente non avrai, penso, le fatture né di vendita e né di acquisto perché non avevi la partita IVA. Bene, questa è la prima cosa. Quindi, seconda cosa, è quella di dichiarare questo reddito nel quadro del lavoro autonomo occasionale della tua dichiarazione dei redditi. E potenzialmente io, insomma, per essere più corretto, sarebbe sempre meglio mettere i ricavi occasionali e anche i costi occasionali, perché una cosa che magari i clienti non sanno è che nel lavoro autonomo occasionale lì dobbiamo mettere i ricavi occasionali bene, ma anche i costi occasionali, perché sono costi veri che sono intervenuti nell'ambito della mia attività occasionale. Perfetto. Dunque, è vero che in caso di controllo l'Agenzia delle Entrate, se vuole i
Meglio,
soldi,
non
non
ci.
ci riconoscerà mai i costi, quindi le uscite bancarie, però anche è vero che il lavoro occasionale prevede i costi occasionali, quindi essendo cose occasionali, tecnicamente tu potresti aver ragione e avere riconosciuto il tuo, insomma, il tuo costo. E in più, se in caso di controllo gli fai vedere gli estratti conto, gli mostri che hai una, diciamo, contabilità interna tua organizzata, sicuramente ti presenti meglio che magari invece che dimenticarti i documenti e quindi non avere giustificativi in caso di controllo. Quindi la prima soluzione che ti do, che è il secondo punto di questa checklist, è dichiara tutto come lavoro occasionale. Perfetto. Compilando, direi, la colonna e il riquadro dei ricavi occasionali e dei costi occasionali. Ovviamente da questa cosa nascerà un tuo utile, anzi direi un tuo reddito fiscale, che è la differenza tra i ricavi meno i costi. Bene. Poi c'è effettivamente qualcuno che mi potrebbe dire, ma a sto punto non mi converrebbe mettere solo comunque il margine di 30.000 euro nella dichiarazione dei redditi? Ecco che tecnicamente sì. Però, se vogliamo essere più fiscali e precisi, il lavoro occasionale che tu hai esercitato in quell'anno hai generato dei ricavi e dei costi occasionali, anche se poi il fisco magari non te li riconosce. Quindi puoi anche mettere solo il margine, ma a mio parere la cosa migliore da fare è mettere tutti i ricavi occasionali documentati dai stati conto e poi sotto tutti i costi occasionali documentati da tutte le uscite e pagamenti che hai fatto. Bene, perfetto. Un'altra domanda che può venire in questa cosa, ma il lavoro occasionale non è solo fino a 5.000 euro? In teoria sì, o almeno c'è una legge specifica che non mi ricordo se è la legge Biagi del 2003, no, però ho paura di dire una cosa non precisa, però il lavoro occasionale, è vero che c'è quel famoso limite di 5.000 euro oltre al quale devi aprire la partita IVA, però è anche vero che ormai tu in quell'anno non hai aperto la partita IVA, quindi sempre meglio dichiarare del reddito che non andarlo a dichiarare se vuoi dormire sonni tranquilli, ok? E in più c'è anche da dire che il lavoro occasionale non riguarda in sé per sé la quantità, ma riguarda proprio il fatto che sia occasionale meno. Perché, senza fartela troppo lunga, anche nella dottrina, cioè nel senso tra gli esperti fiscali, c'è comunque sia una corrente di pensiero in cui afferma che il lavoro occasionale, che comunque in parte condivido anch'io, non è dovuto solo alla quantità, ma anche in qualche modo all'organizzazione e anche al fatto che questa cosa è ripetuta o meno. Se tu fai questa cosa solo per un anno o comunque solo per un periodo limitato, tu magari puoi anche fatturare o comunque dichiarare 100.000 euro di ricavo, però se lo fai per un'azione, per una cosa piccola, comunque è sempre una cosa occasionale. Bene. Quindi dunque, sai che è vero che se tu cerchi su internet che il lavoro occasionale ha limite di 5.000 euro, però è anche vero che di fatto tu, insomma, quella colonna la puoi compilare con oltre 5.000 euro di ricavo, insomma. E ti ho detto in questo secondo punto della checklist di dichiarare questo reddito come lavoro occasionale, perché? Perché lì in sé per sé paghi l'IRPEF. Poi è ovvio che così non paghi nei contributi, non paghi l'IRAP e non paghi l'IVA. Però è anche vero che perlomeno l'IRPEF l'hai pagata. Quindi in caso di controlli, comunque, è vero che non sei perfetto, però almeno hai pagato l'IRPEF, quindi ti possono accertare le altre imposte, ok, però l'IRPEF non te la possono accertare perché l'hai già pagata, anche se non avevi la partita IVA. Dunque qua ecco che a livello logico sano dovrebbe comunque sia farti dormire sonni tranquilli. Ti dico dovrebbe perché poi in caso di controlli, se dall'altra parte fanno in qualche modo controlli un po' ingiusti che vogliono solo chiederti soldi senza veramente regolarizzare la tua posizione, ecco che potrebbero crearti problemi. Però perlomeno tu ti presenti davanti a un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e anche davanti a un giudice in cui l'IRPEF tu l'hai già pagata. Quindi ti possono contestare le altre imposte e contributi? Bene. Però l'IRPEF e aggiungerei anche le addizionali comunali e regionali su quel reddito, tu l'hai pagato, quindi sei in qualche modo più tranquillo, ok? Non devi essere preoccupato per tutto il resto, perché il reddito lo hai dichiarato. Premetto anche che se tu hai dichiarato quel reddito nel lavoro occasionale, puoi anche di più giustificare i soldi che hai sul tuo conto corrente, perché effettivamente se tu movimenti soprattutto quantità di soldi elevati e poi ti trovi alla fine dell'anno con dei soldi, e che cacchio, se li hai dichiarati con il lavoro occasionale, almeno li hai dichiarati, non è che sei un evasore, ok? Completo. E quindi questo è il secondo punto. Il primo punto, faccio un piccolo ripasso, è di avere tutti i strati conto e una contabilità interna. Il secondo punto è quello di dichiarare questi soldi nel riquadro del lavoro autonomo occasionale, compilando i ricavi occasionali e i costi occasionali. E il terzo punto, questo punto, è quello di andare a dichiarare questi soldi, questo reddito, come INPS gestione separata. Perché ti dico questo? Ti dico questo perché se tu vuoi fare un passo in avanti verso la sicurezza fiscale, oltre all'IRPEF ci sarebbero i contributi INPS da pagare. È vero anche che se tu sei un po' più esperto, opinionolo, se noi dichiariamo questi soldi, questi ricavi con la partita IVA, dovremmo pagare l'INPS commercianti o artigiani. Perfetto. Purtroppo con il lavoro occasionale l'unica INPS che noi possiamo pagare, no, è solo quella della gestione separata, quindi non sarebbe proprio la stessa tipologia di contributi INPS, è vero. Però il fatto che tu con il lavoro occasionale dichiari comunque sia la sua INPS della gestione separata, che è la sua INPS che puoi in qualche modo permetterti di pagare secondo la legge, ecco che comunque tu i contributi INPS li hai pagati. Quindi è vero che non è proprio la stessa gestione contributiva INPS, perché dovevi pagare con la partita IVA nella gestione commercianti, mentre tu con il lavoro occasionale la paghi nella gestione separata. Però anche è vero che hai pagato un ulteriore contributo in più. Hai pagato un qualcosa in più. Quindi anche qui, quando ti presenti davanti a un funzionario, in questo caso dell'INPS, o anche un giudice di un tribunale fiscale, tributario, ecco che comunque ti presenti che dei contributi li hai pagati. Quindi non sei stato un evasore cattivo, no? Hai cercato di regolarizzare la tua posizione. Apro un'altra piccola parentesi anche su questa cosa che mi è venuto in mente: il fatto che tu più comunque dichiari imposte e contributi per regolarizzare la posizione, comunque ti permette anche a te di presentarti al giudice con cui si è sempre più in buona fede, ma non solo. Prima tu ripari il tuo errore, esempio sarebbe meglio, lo fai solo un anno e poi subito apri la partita IVA. Ecco che quando tu ti presenti davanti a un giudice sei più onesto, perché non è che ti presenti che hai fatto l'evasore per 40 anni, ti presenti che l'hai fatto per un anno, ok? Hai cercato di pagare le imposte e i contributi come potevi, però le hai pagate, quindi ti presenti in maniera molto più sana. E oltretutto, ripeto, però questo l'avevo detto anche prima ti regolarizzi. E meno dai incentivo ai controllori per accertarti, perché comunque hai fatto una cazzata, però l'hai regolarizzata, insomma, prima in sostanza. E soprattutto hai anche cercato di pagare imposte e contributi, quindi hanno meno interesse ad accertarti. Perché comunque, premetto, lo Stato, in generale il sistema, non ha interesse a romperti le scatole se vede un flusso di capitale che proviene da te. Cioè, secondo me, nella media, cioè, lo Stato non è che ha piacere di controllare ogni singola posizione di ogni contribuente. Essenzialmente gli dà fastidio, e c'ha ragione, quando un contribuente proprio fa l'evasore in maniera indiscriminata e cattiva. E lì ha ragione. Cioè, nessuno di noi avrebbe piacere in un proprio sistema economico di avere qualcuno che non paga niente per 40 anni in maniera cattiva. Quindi più o meno questa è la logica. Non hanno interesse ad accertarci se noi comunque paghiamo le imposte e i contributi o comunque cerchiamo di regolarizzare la nostra posizione. Questo è insomma il tutto. Un'altra cosa che potrei dirti sempre di questo terzo punto è che il lavoro occasionale tecnicamente in automatico, se tu superi 5.000 euro, dovresti pagare questi contributi INPS nella gestione separata. Quindi, se tu rimani entro i 5.000, ok, ecco che lì comunque non dovresti dichiarare i contributi INPS proprio previsti dalla legge, quindi lì non dovresti dichiararli. Però, siccome i guai grossi provengono per entità di ricavi non dichiarati maggiori, io direi che tendenzialmente, se tu vuoi stare un po' più sicuro, è quello di comunque pagare i contributi INPS se puoi, se hai possibilità e disponibilità. Non sei obbligato, quindi non è perché tu compili il riquadro del lavoro occasionale sei obbligato, cioè questa legge, mi sembra Biagi, di riferimento del 2003, afferma che se superi 5.000 dovresti pagare i contributi INPS, però anche lì non è una cosa, diciamo, penso, in cui almeno c'è un po' di incertezza a livello di dottrina, ok? Quindi non è detto che l'INPS te lo contesti in automatico, però è anche vero che se vuoi stare te più tranquillo, ti conviene pagare questi contributi INPS perché dai meno incentivo ad accertarti. Insomma, questa è la cosa. Posto che adesso con questo sistema tu hai pagato le imposte IRPEF, le addizionali comunali e regionali, i contributi INPS, mancherebbero da gestire l'imposta IVA e l'imposta IRAP, ok? E quindi andiamo a questo ultimo quarto passo. Perché questo? Perché le imposte IVA, cioè l'imposta IVA, scusami, e l'imposta IRAP sono quelle imposte che riguardano gli imprenditori e che si fa se, o comunque che si gestiscono fisicamente con dei modelli fiscali se tu hai una partita IVA. Però se tu devi dichiarare un reddito passato che non hai dichiarato, molto probabilmente perché non hai avuto una partita IVA. Quindi questo quarto punto è più macchinoso e te lo mostro, però secondo me è proprio anche più difficile da realizzare. Ossia, se tu oggi 2021 in qualche modo volessi stare completamente tranquillo e versare anche l'imposta IVA e l'imposta IRAP, tu dovresti aprire una partita IVA retrodatata e quindi lì all'interno in qualche modo fare in modo che il tuo commercialista ti calcola al meglio l'IVA che dovevi pagare. E tecnicamente avresti, secondo me, un'altra perdita di efficacia fiscale, perché prova a pensare, se tu per un anno hai in qualche modo fatto entrate e uscite di capitali per fare la tua attività economica senza partita IVA, tu non c'hai le fatture. Quindi di fatto, anche per generare questi modelli, soprattutto il modello IVA, tu dovresti in qualche modo forzare questo modello e dirgli che tu devi un tot di IVA, ok? Per l'IVA che tu devi versare, in qualche modo magari si può forzare perché tanto devi pagare dei soldi e sei tranquillo. Il problema è che se tu hai le fatture di acquisto o comunque hai degli incassi in cui non c'è fattura o non sono intestate alla tua partita IVA perché appunto non l'avevi, tu non puoi beneficiare del credito IVA. E quindi tu potresti, come ultimo quarto punto, aprire una partita IVA retrodatata, cercare di versare l'IVA, mettendo principalmente l'IVA debito e secondo me niente di IVA credito perché non c'hai le fatture, e quindi tu versi l'IVA che sicuramente sarà solo sui ricavi e quindi sarà ovviamente molto onerosa. E quindi puoi insomma regolarizzare almeno questa imposta. Poi, per quanto riguarda l'IRAP, comunque è un modello che, come un po' i redditi, riesci a fare con più facilità. Sicuramente avrai meno, magari dovrai meno sforzare il tuo commercialista a compilare determinati modelli perché l'IRAP riguarda il reddito. L'IVA hai proprio bisogno delle fatture di acquisto e di vendita che non hai, ok? Quindi proprio lì perdi efficacia fiscale perché l'IVA sui corrispettivi, sulle vendite, lo puoi, scusami, gestire, però perdi l'IVA appunto sulle fatture di acquisto che non hai. Invece l'IRAP è un po' come il lavoro occasionale, essenzialmente basta dichiarare quel reddito che lo calcoli tu, e quindi è un modello un po' più facile da compilare. Dunque, il quarto e ultimo metodo è proprio quello di aprire una partita IVA retrodatata. Il modello IRAP, probabilmente le imposte riuscirai a calcolarle al meglio senza problemi. Invece, per l'IVA dovrai un po' di più, o almeno direi il tuo commercialista dovrà un po' di più sforzare il modello. Però lì, probabilmente, se vuoi fare una cosa fatta bene, dovrai versare l'IVA su tutto quanto quello che tu hai incassato, come se fosse un po' un corrispettivo di un bar, senza considerare l'eventuale IVA sulle fatture di acquisto, perché appunto non avevi l'anno precedente le fatture di acquisto e quindi c'è una forte perdita di efficacia fiscale. E con quest'ultimo modello, essenzialmente, tu sei sicuro di versare l'IRAP e l'IVA regolarmente, perfetto, anche se ne versi di più, ok, perfetto, e versi anche comunque sia poi i tuoi contributi alla fine commercianti, perché fai una denuncia poi all'INPS e quindi pagherai anche i contributi arretrati e quindi pagherai benissimo anche le imposte IRPEF e le addizionali comunali e regionali. Quindi quest'ultimo passo, a mio parere, è un po' macchinoso e soprattutto perdi soldi, però almeno ti fa dormire sonni tranquilli. Quindi questa un po' è la scaletta che tu devi seguire per regolarizzare la tua posizione. Sapendo che, o comunque premettendo mio umile parere, che tutte le cose non sono mai perfette, cioè ci può stare che un pochettino degli errori fiscali li facciamo. Quello che però secondo me deve essere punito dallo Stato, e che comunque è punito, cioè così, è il fatto in cui noi in maniera indiscriminata per anni facciamo gli evasori. Questa cosa direi che dà fastidio a tutti, no? Perfetto. E soprattutto, insomma, in Italia, buona fortuna, lo Stato ci permette in molti casi, non in tutti, comunque di regolarizzare la nostra posizione fiscale. E quindi questa checklist insomma, è un modello che puoi seguire quando tu avvii un'attività economica, vedi che questa cosa ti esplode e ti sei dimenticato per errore di aprire la tua partita IVA. È anche vero che qualcuno potrebbe pensare, ok, però alla fine, comunque, se mi capita di fare questa cosa per un anno, non mi accertano o comunque va tutto in prescrizione. Ok, sì, posso capire che tu giochi un po' alla ruota della fortuna e speri che nessuno ti vada ad accertare. Ok, capisco. Però anche è vero che questa cosa non ti fa dormire alla fine per anni. Dovrebbero essere tipo circa 6-7 anni. Anzi, 7 perché non presenti la dichiarazione dei redditi, quindi si allunga di un anno il termine di prescrizione, insomma. E dunque, sappi che secondo me, ove tu puoi regolarizzare la posizione dove hai guadagnato dei soldi, comunque se puoi devi trovare un modo o un giusto compromesso per regolarizzare il prima possibile. Non solo il passato, devi sicuramente regolarizzare il passato, ma poi nel momento in cui tu ti accorgi di fare quell'errore, tu comunque devi subito mettere a posto la tua posizione aprendo una ditta IVA individuale oppure un SRL. Poi è ovvio che ti consiglio di aprire un SRL perché regolarizzando la tua posizione noterai che il carico tributario in Italia, guarda caso, è molto alto. Le imposte e contributi in Italia sono veramente alte, cosa che puoi diminuire grazie alla tua SRL. Dunque, se Siccome per diminuire le imposte e contributi che ha il nostro sistema italiano e colpisce l'imprenditore, siccome puoi utilizzare la SRL e devi anche conoscerli più che altro, questi strumenti, ti metto gratuitamente a disposizione sul mio blog www.efficaciafiscale.com un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale in cui tu puoi, anzi, in cui tu trovi all'interno un'altra checklist di soluzioni fiscali che tu puoi utilizzare insieme alla tua SRL per tagliare tutti i tributi che ricadono sugli imprenditori. In questo modo tu riesci a tagliare al meglio il carico contributivo tuo personale, che per te significa avere più soldi personali che puoi spendere per i tuoi hobby, per le tue passioni o comunque accantonarli per la tua famiglia. Ok? In questo modo tu puoi svolgere il business che stai sempre facendo nello stesso modo di prima, però avendo più accortezza fiscale, essenzialmente guadagni più soldi, quindi migliori proprio il ritorno sull'investimento del tuo capitale investito in azienda, quindi hai più soldi facendo le stesse cose, insomma. Sempre all'interno del manuale trovi le eventuali istruzioni per comprendere come lavorare con me a un livello successivo e quindi eventualmente accedere a consulenze con me di efficacia fiscale oppure accedere al servizio della contabilità controllata, che è un servizio di contabilità aggiornata e controllata ogni mese della tua SRL. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!